questo episodio, queste vicende, tutto ciò che ruota intorno a ciò che oggi ricordiamo è stato a lungo trascurato nel discorso pubblico, non nel lavoro degli storici, devo dire, nei discorsi pubblici. Per cui oggi noi parliamo del giorno del ricordo, ma dovremmo fare i conti con una lunga rimozione di quello che pubblicamente è stato rispetto a questi temi. Storia lunga, travagliata, è stato ricordato il caso di Gorizia, dove è crollato l'ultimo muro d'Europa appena una ventina d'anni fa. Storia lunga e travagliata che ha una profondità storica, appunto, che ci porterebbe molto, molto indietro. Ma è stato già ricordato, proprio quando si faceva riferimento all'istituzione del giorno del ricordo, che la data non è stata scelta a caso. La data del 10 febbraio è dovuta appunto al momento in cui è stato firmato il trattato di pace da parte di un'Italia sconfitta con le nazioni vincitrici di allora e che ha portato a quelle che si dicevano un tempo mutilazioni territoriali importanti, quasi un quarto del nostro territorio è stato, diciamo, asportato chirurgicamente da quei trattati di pace. E questo ha creato molto imbarazzo. Ha creato molto imbarazzo perché non faceva piacere parlare di quello che era capitato in quel momento ed era difficile anche spiegarlo. In un momento storico, peraltro, dove l'Italia aveva bisogno di ricostruire un futuro, una prospettiva politica e civile completamente diversa. Ma questo avveniva, come è stato detto, nel 1947, quando ormai la guerra mondiale, con le vicende i cui strascichi poi hanno portato alle terribili tragedie di cui siamo oggi qui a parlare, la guerra mondiale era finita da quasi 2 anni, ma nello stesso tempo già era in atto un equilibrio politico internazionale nuovo, cioè quello definito dai 2 blocchi che hanno caratterizzato poi la lunga guerra fredda del Novecento. Questo per dirvi che il confine orientale intorno a cui queste storie si sono consumate non era soltanto un confine tra 2 stati-nazione, ma a un certo punto è stato il punto di contatto anche molto sottile, molto fragile, tra 2 visioni che in quel momento si opponevano nella storia dell'umanità e che hanno condizionato la storia dell'umanità. E anche per questo c'è stata una difficoltà enorme nel parlare pubblicamente da ogni parte politica di quello che è accaduto in quegli anni e in quelle regioni. Un confine molto sottile, molto fragile, molto delicato, che ci riporta anche al tema, insomma, del motivo per cui dobbiamo ricordare certi avvenimenti e certe pagine. Guardate, io insegnerei storia, provo ad insegnare storia nelle scuole superiori da un bel po' di anni. Non è importante sapere tutto del nostro passato. È normale che molte pagine ci sfuggano. È necessario, però, se vogliamo definire la nostra identità, soprattutto nella prospettiva di costruire un futuro per una comunità che in una storia, in un passato, in alcuni valori si deve riconoscere. Per cui questa pagina di storia non è soltanto importante ricordarla per i lutti, i dolori, le fratture che ha comportato. C'è quel monumento terribile che è il magazzino 18 al Porto Vecchio di Trieste, dove furono depositati i beni che appunto gli esuli non potevano portare con sé. Ecco, quello è il monumento più drammatico di vite che hanno dovuto lasciare alle spalle tutto. Se io penso a dare una definizione dal mio punto di vista, ovviamente, di quello che cos'è la patria, beh, la patria non è soltanto un pezzo di terra, anche il luogo dove si sono consolidate le memorie, le storie, le nostre storie familiari, i nostri affetti, le case che abbiamo frequentato, le relazioni sociali che abbiamo costruito, il lavoro che abbiamo sviluppato. Ecco, lasciare tutto questo di colpo, forzatamente, è stata una tragedia. Forse qui mi azzardo verso un paradosso, ma capirete, è stata una tragedia forse ancora maggiore della morte violenta perpetuata attraverso i massacri delle foibe che sono state evocate. Significa creare una frattura profonda, peraltro, in una parte di popolazione che non è stata sempre bene accolta nell'Italia dove è arrivata. E io ricordo qualche anno fa, l'ultima volta che abbiamo lavorato con i nostri studenti a questi temi, avevamo un po' sfogliato le carte dell'archivio storico e vi assicuro che c'è una montagna di documentazione che avevo segnalato appunto al dottor Moresi, dove si manifesta tutta l'ostilità per questi nuovi venuti che spesso venivano considerati come estranei, che arrivavano in un territorio provato dal dopoguerra. Vi ricordo che nel 48 ancora c'era la tessera nonaria per potersi procurare da mangiare tutti i giorni e che, come si dice appunto in quei documenti, venivano a rubare il lavoro a quelli che erano nati qui e qui avevano vissuto. Quindi una doppia lacerazione, una doppia frattura e la necessità di costruire una prospettiva di vita. C'è un elemento ricorrente nelle storie che avevamo raccolto tra gli esuli costretti ad abbandonare i territori oggi al di là del nostro confine nazionale, e cioè la necessità, non potendo portare tutto ciò che si vorrebbe con sé, di prendere una pietra, un sasso, e sono famosi quelli che si sono portati una pietra dall'arena di Pola, no? Questo monumento straordinario che in qualche modo evoca monumenti che anche noi conosciamo bene in Italia, no? come il nostro Colosseo. Ecco, la volontà di avere un oggetto materiale perdurante nel tempo, che in qualche modo non possa essere cancellato. Cosa c'è più di più duratura di una pietra, no? È qualcosa che il tempo certamente consumerà, ma non così velocemente come si consumano le nostre vite e come si prosciuga la nostra memoria. Allora, per quale motivo tutta questa storia ha fatto così tanta fatica per essere poi discussa, ricordata, anche polemicamente discussa, perché intorno alla storia si discute anche con vivacità, e meno male che ci sia questa vivacità. Beh, perché da un lato, come dicevo prima, era imbarazzante parlare, diciamo, di una sconfitta, di una ferita atroce. Poi faceva anche male ricordare che in quei territori anche gli italiani non si sono comportati sempre da buona gente, come spesso ci piace ricordare. E poi c'era la tragedia della guerra che aveva condizionato, anzi direi delle guerre, che avevano profondamente condizionato quella linea di confine. E poi c'erano i rapporti tra le diverse forze politiche che hanno combattuto durante la Resistenza e che, insomma, non amavano ricordare anche quelle zone d'ombra che abbiamo fatto fatica a far riemergere, come la strage di Porzius, dove partigiani di opposto colore politico si sono massacrati vicendevolmente. E poi c'erano i rapporti che fino a un certo punto la Jugoslavia ha avuto buoni con l'Unione Sovietica, ma che poi dal 48 fino al 53 si sono sfilacciati fino a rompersi. E noi con la Jugoslavia facevamo affari, e quindi non era, come dire, politicamente conveniente riportare a galla questa vicenda. Per cui noi abbiamo vissuto una sorta di schizofrenia, guardate. Cioè, da un lato il lavoro degli storici è sempre stato continuativo. Io ricordo che c'è stata una commissione, a quel tempo si diceva italo-slovena, che ha messo insieme storici italiani e storici, diciamo, sloveni, come si disse allora, che ha lavorato dal 93 al 2000, fino a pubblicare un documento finale che oggi è pubblicato appunto anche online, e che racconta come almeno dal 1700 in poi vada ricostruita la vicenda di quei territori, come tutte le zone di confine. Il confine non è una linea naturale, come sappiamo. Come diceva un famoso esploratore norvegese, ho girato in ogni parte del mondo, ma i confini li ho trovati soltanto nella testa degli uomini. Ecco, il confine è qualcosa che fino a un certo punto noi abbiamo considerato come una linea di demarcazione, come un muro, come una linea di separazione. Oggi, sperabilmente, questa visione di una linea di demarcazione, di una linea di separazione, dovrebbe essere parzialmente accantonata in virtù invece di una prospettiva di convivenza pacifica dell'umanità, o almeno della nostra Europa, sulla base di alcuni principi nei quali tutti ci riconosciamo. Non è stato così. Eppure questa storia non l'hanno raccontata solo gli storici, guardate. Noi abbiamo avuto anche illustri letterati che hanno scritto romanzi di successo intorno a questo. C'è un episodio, è l'unico motivo per cui ho un foglietto in mano, perché così non sbaglio, c'è un episodio curioso che ci dà il senso anche del motivo e dell'imbarazzo a raccontare certe storie. Carlos Gorlon è uno scrittore di origine friulana, era uno scrittore di origine friulana, che ha dedicato alcune sue storie appunto agli avvenimenti che noi qui ricordiamo. Nel 1992 fu pubblicato un romanzo che ho consigliato di leggere ai miei studenti, e lo abbiamo letto, che si intitola, e il titolo già è evocativo di tutto ciò che racconta, Foiba Grande. Allora, Sgorlon, quando fu intervistato dal Gazzettino nel 2005, cioè il primo anno in cui si celebrava il giorno del ricordo, disse all'intervistatore che certo c'è stata una generale rimozione, una certa resistenza a parlare di questi avvenimenti, un po' per le ragioni che vi ho detto: imbarazzo politico, delicatezza nella gestione dei rapporti economici, situazione internazionale, disastro politico del nostro paese all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Tutto questo si spiega e si giustifica. Però nel 1992 erano già passati un bel po' di anni. Anche l'Unione Sovietica era crollata, voglio dire. Il muro di Berlino, che per noi è diventato un'icona di questa nuova era, era stato abbondantemente abbattuto. La Germania era stata riunificata, si parlava di Unione Europea. Eppure nel 1992, quando il Corriere della Sera fa una recensione al romanzo di Sgorlon, ripeto, Foiba Grande, nell'articolo il titolo è diventato Fobia Grande. E Sgorlon commenta in questa intervista: Freud avrebbe avuto qualcosa da dire su questo elemento di rimozione o questo lapsus involontario. Perché in realtà di questo si è trattato. Gli storici hanno fatto il loro lavoro, il discorso pubblico ci ha messo 60 anni quasi per poterne parlare. Adesso, che senso ha stare qui? A che serve questa nostra testimonianza? Si chiama giorno del ricordo, ma ricordare etimologicamente è un termine che nella sua radice ha il termine latino cor, cuore. Non perché dobbiamo avere un approccio sentimentale o emotivo rispetto a queste vicende. Per quella civiltà il cuore era il luogo in cui risiedeva la facoltà della memoria. Noi abbiamo un compito in questa circostanza, come in altre, straordinario, perché ormai siamo in un momento della nostra storia come società umana in cui i testimoni diretti di quella vicenda, per ragioni ovviamente anagrafiche, stanno uscendo di scena. Allora questa storia noi ce la dobbiamo ricordare, nel senso tenere a mente, per poterla trasmettere, ma non perché dobbiamo raccontare una storia qualsiasi, perché guardate, è importante sapere da dove veniamo. È importante sapere da dove veniamo e soprattutto sono importanti le cicatrici e le ferite che abbiamo accumulato nel corso del passato. Perché la storia, come sapete, non insegna nulla. Non crediate a quelli che dicono che la storia dovrebbe servire a non ripetere gli errori del passato. Ci riusciamo benissimo. Abbiamo perfezionato le peggiori nefandezze del passato, rendendole molto più chirurgiche e scientifiche. No, noi dobbiamo soprattutto tenere a mente le nostre cicatrici e le nostre ferite. Perché la storia ci ha insegnato una sola cosa, che se le ferite non vengono guarite, prima o poi si riaprono e tornano a sanguinare. Noi abbiamo bisogno, soprattutto in questi anni difficili per tutte le ragioni che conosciamo, di metterci insieme e costruire una prospettiva di vita futura, non per noi che, insomma, diversamente giovani, la nostra vita l'abbiamo spesa, ma soprattutto per dare una prospettiva di futuro alle generazioni che verranno. Allora non possiamo nascondere il bene e il male del nostro passato. Non possiamo tenere da parte i nostri scheletri. Dobbiamo avere il coraggio di ricordare quello che è stato, senza cedere alla tentazione di far diventare certi momenti della storia clave per il dibattito politico, senza cedere alla tentazione di strumentalizzare pagine della storia per raccogliere un immediato spicciolo vantaggio politico. Credo che questo sia l'unico senso della nostra presenza qui, cioè di farci testimoni per poter proiettare verso il futuro ciò che abbiamo appreso e sperabilmente costruire un mondo migliore. Grazie.